Buongiorno, benvenuti a Mattino Nair, ci siamo, nuova puntata, oggi è martedì 28 di marzo, siamo sul finale di questo mese che si sta concludendo con un po' di pioggerellina, stamattina c'era un po' di freschetta, nessuno se l'aspettava, un po' di questo fresco, ma è passeggero, perché già solo in Calabria e Sicilia sono rimasti dei residui nuvolosi che nell'arco della giornata andranno via via verso non so quale altre parti del mondo. Comunque in ogni caso il sole splende perché ci siamo noi in diretta che cerchiamo di tenervi compagnia come facciamo ogni mattina con gli uomini, la squadra che ho ritrovato finalmente. Domani peraltro c'è anche un'altra puntata del meglio e il meglio di, per poi ritornare in diretta giovedì, insomma una settimana un po' strana. Saluto Salvatore Miceli, in arte Danny B, da una vita si fa chiamare così.
Buongiorno, quindi domani ciao. Siamo liberi.
No, chi l'ha detto?
Allora siamo liberi, ha detto domani
ma se il meglio non significa quindi, che tu sei libero.
Ma io lavoro sempre, giusto?
E certo. Tu, ciao, ciao. Caro mio, come
ma
stai?
Sì, benissimo.
Sei tornato?
Sì, alle falde del Kilimangiaro. Siamo stati in un posto paradisiaco, sì. Bellissimo.
Ma c'era lei?
Lei.
No, c'era lei fisicamente, no?
No, lei no, no. Lei era
a Roma. Roma. No, no, okay, Roma. Avete visto posti meravigliosi,
meravigliosi,
eh?
Meravigliosi.
Siete passate dal pallone, dal calcio ai templi. Sì. C'è cose
è
meravigliose.
Stata una bellissima partita quella del Palermo.
Quale?
Quella di domenica.
Ma che stai a dire?
È stata bellissima.
Il pallone perché c'era l'Albania che giocava a Palermo contro l'Italia.
Ecco, vabbè, perché non ha giocato.
Tu non c'eri, tu non
ma
c'eri.
Ma comunque Vincenzo, sì, oggi dica. È una giornata importante perché
ma già giornata
dicono,
mondiale di cosa?
No, non è nessuna giornata mondiale, sì. Però tutti dicono il lunedì.
Sì.
Ora io mi chiedo, il martedì, sì. Non è che tutto questo carnevale di Rio?
Assolutamente.
Cioè, diciamo, poi sei, piove pure, quindi.
Sei fatto vecchio. E allora noi salutiamo i nostri amici in regia, Luigi Vitale, Rughi, tutti quanti, siamo pronti, anche ricordandovi i numeri per entrare in comunicazione con noi, 091 843 4324, 393 914 9944. Ringrazio anche chi è stato con me invece nella serata di sabato 25 al Teatro Cielo d'Alcamo per darmi supporto, grazie per la splendida serata, speriamo a breve di farvi vedere qualcosa che è successo in Che Fantastica Serata in Tour. Tra l'altro la prossima data per chi magari ci volesse venire a trovare è sabato 29 di aprile in piazza da Cireale. E poi casomai vi do anche altre date. Detto questo, detto ciò, oggi molti libri, oggi una quantità di libri, recuperiamo con Cinzio Rabona verso le 8:30 una serie di libri. Partiamo con un giornalista che fa parte dell'Asso Stampa, insomma di tutto quanto l'ambaradan nazionale dei giornalisti, quelli bravi, Antonio Fiasconario. Ciao Antonio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te.
Buongiorno.
Come stai?
Bene, bene. A parte il tempo che il marzo doveva farlo, cioè la pioggerellina di marzo doveva essere nei primi del mese.
È vero.
La sta facendo a fine mese.
Ti,
vabbè,
ti sei ripreso così, dico in generale.
Mi sono ripreso.
Sì. Qualcuno ti vuole male? No, assolutamente no. Senti, stamattina sei qua venuto, io sono appena ho saputo, appena ho visto che c'è, stavi pubblicando a distanza di quanti anni dal precedente libro? Sono passati 4 anni.
4 anni, a distanza da Morte d'autore a Palermo sono passati
bel
4 anni.
Libro, me lo ricordo.
Sono trascorsi. Passiamo da un giallo ad un romanzo, stavolta mi sono immerso nella scrittura di un romanzo, mi sono divertito come al solito, cioè se non si ci diverte scrivendo non è inutile.
Ma perché non hai continuato con la scrittura di un altro giallo e perché un romanzo così?
Perché ho deciso di dedicarmi al romanzo e poi riprendere con i gialli, con le investigazioni prossimamente.
Prossimamente.
Quindi vorrei dare, cioè devo regalare ai miei lettori, ai miei amici,
ecco.
Una diversificazione di letteratura.
Senti, già la regia ha messo in primo piano dal 13 aprile, perché questa è un'anticipazione che fai al caro amico Vincenzo.
La prima anticipazione assoluta. Cioè,
la prima volta che questo libro fresco di stampa esce, ma dal 13 aprile 2017 nelle librerie ci sarà questo libro che si intitola I masnadieri dell'acqua santa. Già il titolo merita una spiegazione.
Allora, in pratica è un romanzo, come tutti i romanzi gli autori affondano la propria narrazione nella pura fantasia.
Sì.
Io ho adoperato in 164 pagine di questo libro moltissima fantasia. Naturalmente mi rifaccio a dei toponomi che esistono. L'Acqua Santa la conosciamo tutti a Palermo, la borgata dell'Acqua Santa. Mi ho inventato le vicende di questo romanzo in un paese che non esiste in Sicilia, perché ricordiamo è ambientato in Sicilia, però il paese è Milocca non esiste,
provincia di
non esiste. Valdemone è un paese della Valdemone. Naturalmente parlo anche di Apollonia. La Apollonia non dobbiamo dire che è Pollina, perché non è veramente Pollina. Mi sono inventato diversi paesi, però
sicuro Milocca, però mi ricorda un altro paesino. Cioè non esiste.
Milocca esiste una contrada. Diverse contrade in Sicilia che si chiamano Milocca.
Okay.
Però non esiste come paese. In questo mio romanzo, Milocca è un paese di 3.500 abitanti, 900 case per intenderci, dove si sviluppa la prima parte della storia. Il protagonista è un falegname, un giovane falegname, Luigi Attanasio, che tenta una fuitina con la sua Clementina, che va male e verrà picchiato in mal modo dal genitore. Dal papà di Clementina, mangiaracina, ecco,
il signor famoso mangiaracina.
Ecco, attenzione, in questo romanzo ci sono dei nomi che sono tipici della nostra cultura siciliana, però non è nulla di vero, non è mai successo il fatto di cronaca, perché dentro c'è sempre un fatto di cronaca. In questo libro c'è sangue, amore, litigi, angherie, che si sviluppano in un periodo della nostra isola post-unitaria. Siamo alla fine del 1800, siamo nel 1892. Io ho voluto mettere in luce questo periodo particolare, dove in questo periodo, anche subito dopo l'arrivo di Garibaldi nel 1860, nell'isola c'erano stati diversi rapimenti di aristocratici, e in questo libro io parlo di un rapimento di un giovane aristocratico, di un marchesino, il marchesino Pignataro.
Certo, tutti nomi comunque.
Ci sono molti nomi che si rifanno alla nostra cultura siciliana. Però non c'è nulla di vero, è tutto fantasia. La curiosità, ecco, come prima di entrare in onda ti avevo detto una curiosità. Io per scrivere questo romanzo ho dovuto fare anche uno studio sul linguaggio dei carabinieri reali della fine del 1800, attraverso una ricerca che ho fatto all'Archivio di Stato di Palermo, con la lettura dei mattinali.
Io non conoscevo, non so, adesso qua qualcuno farà magari. Tu conosci, scusami, Salvatore, tu hai più di 40 anni, conosci i mattinali? Cosa sono i mattinali? Vediamo se qualcuno li conosce. No, non li conosci.
No,
la faccia dice tutto.
No.
Vitale, tu hai mai sentito? Li conosci? No. Scusami, cosa sono i mattinali? I referti.
Il referti è medico, è un il referto è un termine
bollettino. Un bollettino che facevano fanno pure adesso
ancora adesso non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla. Il mattinale non è altro che il bollettino del fatto di cronaca avvenuto la sera precedente, il giorno precedente, che in questo caso carabinieri, ma le forze dell'ordine, si ritrovano la mattina successiva al fatto, dove viene raccontato in poche righe il fatto di cronaca per al corrente che è di turno l'indomani. Okay. Ecco, questo
perché ti sei concentrato su questo? Cioè, c'è un mattinale, ci sono dei mattinali che sono.
Allora, il libro si sviluppa su 15 capitoli. Ogni capitolo l'ho voluto aprire con un mattinale. Però con un mattinale, con uno studio particolare del mattinale, cioè del linguaggio. Vincenzo, io credo, poi sarà il lettore a giudicare, eccetera, ma non è cambiato nulla dal 1800 ad oggi sul linguaggio dei che adoperavano i carabinieri. Certo, adesso si sono con internet, con il computer, eccetera, si sono sviluppati, ma il linguaggio, e io ti inviterò poi a leggere il primo mattinale.
Perché devo essere io a leggerlo?
Devi leggerlo parlo più.
Perché ti sei fissato?
La tua voce è più bella. No, 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 la tua voce è più bella, dai. E attraverso questi mattinali io sviluppo un po' la storia del romanzo, eccetera. Non è cambiato nulla, perché il linguaggio, certo, adesso è più, diciamo, più aulico dei carabinieri, però se leggerai il primo mattinale ti renderai conto che non è cambiato nulla.
Senti, facciamo una cosa, prima di leggere il mattinale, melodia.
Sì, prego.
Grazie. E noi mandiamo l'oroscopo del giorno un minutino.
Sì.
Poi Danny.
E poi noi più che il mattinale conosciamo le mattinate.
Le mattinate. Siamo...
Bravo. Conosciamo, sì. Quelle tante mattinate.
Ma sai, adesso ci vuole anche una colonna sonora un po' adatta per un mattinale. Sono poche righe, però dobbiamo leggerlo, quindi ti lascio un minuto. Mi piace come colonna sonora mattinale, però bloccala, perché ci sentiamo l'oroscopo del giorno e poi con questa è molto Rai Almanacco, una cosa del genere, però mi piace. Va bene, quindi tra poco fallisce la fuitina di Luigi Attanasio con un mattinale da non perdere nella mattinata di TRM. State con me.
Marzo torna l'appuntamento con l'oroscopo e allora guardiamo segno per segno quali sono i consigli delle stelle. Ariete, rimandate un incontro impegnativo a momenti migliori. Toro, gestite in modo accurato le vostre faccende. Gemelli, vi muoverete con difficoltà nella giornata di oggi, mentre il Cancro vedrà al contrario cose che si sistemeranno in maniera abbastanza rapida. Leone, vi converrà approfittare delle opportunità favorevoli, mentre la Vergine avrà una giornata antipatica, cioè costellata di piccoli imprevisti. La situazione della Bilancia sarà decisamente rosea, quindi tutto bene. Scorpione, le stelle vi regaleranno una giornata ottima e ottimistica sicuramente. Ci spostiamo al Sagittario, non prendete troppi impegni, cercate anche di riposare un pochino. Capricorno, invece, sappiate giocare con astuzia le vostre carte. Acquario, un vostro progetto richiederà alcune modifiche, quindi attenzione, ponderate bene le scelte. Pesci, una simpatica novità migliorerà il vostro umore. E con i pesci concludo anche questo oroscopo del 28 di marzo. Torniamo domani, naturalmente, con una nuova giornata e nuovi consigli.
Eccoci qua, buongiorno, abbiamo aperto questa mattina con molta cultura, come spesso facciamo noi. Viva la cultura, viva i libri, cerchiamo di educare, tra l'altro oggi quintale di libri, visto che i siciliani al sud in generale leggono poco e poi ci prendono in giro, noi invitiamo alla cultura, quindi così insomma cerchiamo di fare un po' di cultura. Stiamo presentando il libro che si intitola I
Masnadieri dell'Acqua Santa, editi dalla Nuova Ipsa, ecco. Editore.
Abbiamo raccontato un po' la storia per chi se la fosse persa, insomma, in pochi secondi il buon Antonio la sintetizza, proprio così mi porta a leggere il mattinale.
Esatto. Allora, in pratica è una storia, un romanzo, sì. Che affonda la propria narrazione in un periodo storico della nostra Sicilia post-unitaria. È una storia di sangue, di amore, di angherie, di lotte intestine fra clan, eccetera. Una curiosità, Vincenzo, sì. In questo romanzo non parlo mai di mafia, non si parla mai di mafia, però c'è dietro un rapimento di un giovane marchesino, che non posso dire come finirà.
Assolutamente, se no che facciamo?
Diciamo che in questi 15 capitoli, perché il libro si sviluppa in 15 capitoli,
c'è una storia di...
A parte c'è tutta una storia dietro che parte da un paesino immaginario della Sicilia, Milocca. Si concluderà poi all'Acqua Santa, a Palermo. Mi rifaccio attraverso il rosario, tra virgolette, dei capitoli ad dei mattinali che abbiamo poc'anzi detto, sono dei bollettini che venivano e che vengono ancora oggi preparati dai carabinieri e dalle forze dell'ordine per dare la notizia la mattina successiva ai fatti di cronaca di quello che avviene. Ed è uno studio particolare che ho fatto all'Archivio di Stato leggendo questi mattinali che sono da cornice ai vari capitoli.
Questo mattinale a causa di un fatto avvenuto.
Sempre nella fantasia.
D'accordo. Quindi fallisce la fuitina di Luigi Attanasio. In quella mattinata lì, siamo al 18, giovedì 18 agosto 1892. i carabinieri ricevevano questo bollettino.
No,
questo, cioè,
no,
lo scrivevano,
no, dicevo, lo scrivevano
per la mattina successiva.
Per la mattina successiva.
Base. Alle ore 8 del mattino, Atanasio Luigi, di anni 22, falegname, si risolveva di recarsi presso la casa di Vincenzo Mangiaracina con lo scopo di rapire la di lui figlia Clementina, di anni 17. Salite le scale veniva affrontato dal padre che si opponeva urlando, mentre la di lui figlia scappava da balcone a balcone presso una vicina di casa. L'Attanasio la inseguiva, ma veniva scacciata a colpi di scopa e di un forcone. Accorso il carabiniere Ferrauto Mario, rilevasi quanto riferito e solo questo, in quanto non vallesi denunciare da una parte all'altra. Milocca, giovedì 18 agosto 1892, dal mattinale della locale stazione dei Carabinieri Reali.
Che bravo, dici? Bravo.
Le è piaciuto?
È piaciuto, eh?
Va bene, bravo. Beh, sentirlo interpretarlo,
esatto,
è
non
anche
c'è dubbio. Bravo,
è bello,
bravo,
bravo. Poi, sono sempre per le sceneggiature. Quando si scrivono bei libri, li vorrei subito vedere al proprio.
Non c'è dubbio.
Quindi, nuova Ipsa Editore, sì. Tanto per dire che insomma c'è fiducia.
C'è fiducia, da parte del mio editore, sì. Lo stesso di Morte d'autore a Palermo.
Sì, è vero.
Ha avuto coraggio, ecco. Io dico, coraggio. Dico sempre a Claudio Mazza, che sì. È il mio editore, hai coraggio. Hai
Senti,
coraggio,
per andare coraggio. Verso la fine del libro, sì. Cioè, ai nostri telespettatori che poi lo compreranno, speriamo, dal 13 aprile, che messaggio vuoi lanciare stamattina anche per acquistare questo libro? Un messaggio comunque poi che c'è dietro il libro, qualcosa di inedito che ci vuoi dire stamattina prima di salutarci poi tra poco?
Guarda, io vorrei farti leggere un'altra cosa, brevissima.
Ma stavolta legga lei.
No, leggi tu. Allora, in pratica, ricordiamo, è un romanzo, pura fantasia da parte dell'autore, però all'interno una chicca la vorrei dare ai lettori.
Ci sono i detti.
Ecco, bravo.
Non sono bravo io a leggere i detti,
no,
mi credi?
No.
Veramente?
Ascolta,
sul siciliano lì tu sei più ferrato tu.
No, Vincenzo, dai.
Vincenzo, smetti.
Allora. In pratica c'è una curiosità in questo romanzo. Allora, come ho detto prima, non parlo di mafia, però ci sono due personaggi che sono dei RAS.
Sì.
RAS che sono uno di Milocca, che è Giuseppe. Un attimo di amnesia. scusate. Allora, un attimo da amnesia.
Ma può capitare, il bello della diretta è anche questo.
Allora, il RAS dell'Acqua Santa è Cosimo Riccoboni.
Sì.
Mentre il RAS di Milocca è Peppino Mercadante. Ecco, avevo un attimo da amnesia.
Fatica, sarà l'età.
L'età. Ecco, questi due RAS,
sì.
Quando dialogano con i detti popolari.
Popolare, sì.
Ecco. Però c'è, ti volevo dire che l'avevo anche anticipato prima di andare in onda, c'è tra il linguaggio, diciamo, di questi RAS, c'è un fatto. Naturalmente ho detto che è un romanzo, un fatto veramente avvenuto. E che
dai, leggilo tu.
Che mi ha visto anche protagonista,
sì.
E ti racconto perché.
Sì.
Allora, a pagina 45 devo togliermi gli occhiali perché sono fatto vecchio, non riesco più a leggere.
Sì.
Durante un colloquio, uno di questi RAS dice, anzi, detta sentenza, Beggio Picciotto. Di sta panza e di sta ucca un nesci niente. Ti posso offrire però una tazza di caffè. Ebbene, questa frase mi è stata riferita
da chi?
Da un nel 1979 da un vecchio brigante che era stato alla macchia per 44 anni.
Hai capito? Quindi proprio dalla voce dei protagonisti
era
del tempo e di quei detti lì.
Esatto.
Bene.
E io incontrai per questioni lavorative di giornale, eccetera, e questo vecchio brigante mi disse questa frase. Naturalmente puoi intuire che lui non mi disse nulla. Poteva soltanto offrirmi
un caffè.
Un caffè.
E tra l'altro ho fatto capire Mo non mi chiedere più,
non mi chiedere più
niente, basta, esatto. Non ti posso dire niente, esatto. Io modo. Allora, il libro appunto lo facciamo vedere perché è qua, ci sarà una presentazione ufficiale e poi sì, vabbè, ci saranno sì, una serie di incontri dove presentarlo.
Dunque, allora la presentazione ufficiale sarà il 28 di aprile alla Villa Magnisi all'Ordine dei Medici. L'appuntamento è per quella data.
Ah, sì?
Sì.
Bene, quindi altri dicevi, mi raccomando, acquistate perché è comunque un bel romanzo, secondo me fa piacere. Bene, allora Antonio, volevo invece, visto che sei un giornalista, parlare anche del premio francese,
sì,
che è stato, dalle immagini appunto della TG Med, è stato consegnato tra altri anche a due inviati delle Iene. Oggi il giornalismo è un po' cambiato, eh? Che ne pensi di questo riconoscimento per le inchieste giornalistiche delle Iene? In questo caso vedremo Filippo Roma e Cristiano Vasca, Palermitano, di Roma, sono due inviati straordinari.
Sono inviati sui generis,
sì,
perché non sono giornalisti. Per la prima volta il premio viene assegnato a due non giornalisti, che anche loro stessi l'hanno sostenuto ieri. E certo, hanno meritato questo premio, a mio avviso l'hanno meritato, perché hanno fatto una inchiesta, loro hanno fatto l'inchiesta sui disabili, e l'altra per quanto riguarda, se non vado errato, aspetta,
stamattina mattinata di amnesia.
Amnesia, sì, la vecchia, vabbè, andiamo avanti, peccato.
Vabbè. Che bella la diretta, però.
Bella,
eh?
Bella, no? Bella, la vecchiaia.
La prossima volta registriamo.
La vecchiaia è pure
registriamo
bella.
Registriamo di pomeriggio.
La vecchiaia è pure bella, dai.
Che dici, ci prendiamo una tazza di caffè?
No, una camomilla.
Comunque, insomma, io volevo fare i complimenti.
Sì, sì, no, i complimenti al premio francese, a Giulio, naturalmente.
Sì, sì, sì,
Perché merita, veramente merita. Ricordo di questo grande giornalista.
Allora, invece, i complimenti li facciamo. Buongiorno. Ho visto l'impatta di Luca Salerno che tra poco sarà in onda con il TG Med e soprattutto il GR Med. Invece l'uomo che vedete, grazie Ino, la mia regia stamattina è proprio così puntuale, l'uomo che vedete è Roberto Benigni, perché Roberto Benigni ha ricevuto il premio alla carriera, anzi il David di Donatello alla carriera. Dico questo e faccio i complimenti a Paolo Virzì con la pazza gioia che ha preso i due premi più importanti, ma nella serata dei David di Donatello abbiamo visto anche delle foto, visto chi ce li ha amici su Facebook, di Maurizio Bologna e Sergio Vespertino che erano lì tutti impupati a ricevere il David, perché Piff ha ricevuto il David giovane, quindi David di Giovanello giovane per il film In guerra per amore.
È bello.
Quindi bello. Vedere Piff, vedere Sergio, vedere Maurizio alla consegna dei David, insomma, di Donatello, è un bello motivo d'orgoglio, certo, per noi siciliani. Speriamo che ne arrivino tanti. Certo, ritornando al giornalismo che cambia, eh?
È cambiato.
Ti vedo triste.
È cambiato. Tutta colpa dei social, tutta colpa di internet. Prima dicevamo tutta colpa della TV. Adesso invece il giornalismo è fatto anche con i smartphone. Attenzione alle bufale. Molti. Allora, il giornalista è quello che fa le verifiche.
Sì.
Non possiamo fidarci di tutto ciò che viene divulgato sui social, perché i social è piena. Ci sono delle notizie che possono essere sviluppate, ma ci sono anche tantissime milioni di bufale. Potremmo fare la mozzarella
di
bufala.
Sì, assolutamente sì. Invece, stamattina mattinata, visto manco proprio in diretta qualche ora e già succede di tutto e di più. In bocca al lupo invece auguri di pronta guarigione a un grande che è Massimo Lopez, che posta un video su Facebook, dice pericolo passato. Ovviamente Massimo anche nei momenti più delicati ha il motivo per ridere. Ha avuto un infarto Massimo Lopez e quindi gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. Bene, allora nel salutare Antonio Fiasconario che sicuramente appena uscirete da qua sarà arrabbiato per le forti amnesie che ha avuto stamattina.
Esatto. Vabbè.
Ma dai, ma, dai. Non, ma è bello della
diretta. Bello della diretta.
È anche
dai.
Questo. Così non sei tutto preciso.
Esatto,
preciso.
Bravo, bravo.
Allora, dicevo dal 13 aprile, giornalista della Sicilia, lo sì. ricordiamo. Vuoi appunto salutare il pubblico, chi ti sta vicino, chi insomma, ma così chi vuoi.
Saluto tutti i miei lettori, saluto tutti i miei che mi sono stati sempre
posso
vicini.
Posso chiederti in anteprima qual è il prossimo pezzo che scrivi? Cosa di cosa scriverai nelle prossime
allora,
ore?
Allora, no, nelle prossime ore ti posso dire quello sì. che ho, il prossimo libro.
Solo prossime ore, non pezzi,
no,
non,
no,
niente,
no, ma ancora è presto, ancora è presto. Vabbè. Ti posso annunciare il mio prossimo libro.
Ah, benissimo.
Già è scritto, già come... è chiuso, già è chiuso. Ti posso dare pure il titolo.
Pure.
Il camminatore solitario.
Bene.
Con prefazione di Sveva Sagramola.
Niente po' di meno che...
con prefazione di Sveva.
Senti, io non vado avanti, se no le amnesie tornano.
Non torna nessuna amnesia. È il racconto di sì. un personaggio che ho conosciuto alla fine degli anni Ottanta, un grande personaggio palermitano,
sì.
non c'è più, è morto nel 2000, che in 18 anni dell'arco della sua vita
sì.
ha attraversato tutto il mondo a piedi per 28.000 chilometri.
Non... stavo esclamando, ma complimenti. Allora, io ti ringrazio.
Ah, ho una domanda per Antonio.
Oh, prego.
Allora, Antonio,
occhio,
dimmi.
Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio.
E finocchio.
Dico, ci sta sempre.
Dimmi.
No, volevo dirti questo, visto che sei in prossimità della Santa Pasqua.
Sì.
Hai portato le colombe al cioccolato?
Ma io non faccio colombe.
Ma veramente?
Io parente, non faccio colombe.
No.
Pensavo che dico era.
Sì.
No, scusalo, scusalo, purtroppo la crisi.
No. Ho le amnesie mattutine, ma non faccio colombe.
Non fa colombe. Allora, grazie naturalmente Antoine.
Grazie a Vincenzo, grazie.
Noi
a
siamo
tutti voi.
Pronti per continuare la nostra mattinata tra poco con due baldi giovani. Non che no, no, nulla assolutamente. Baldi giovani, nel senso che anche tu sei un baldo giovane.
Grazie.
Con Luca Salerno invece scopriamo i fatti più importanti di questo martedì 28 di marzo. Non saranno i mattinali, ma.
Quasi.
Ma quasi, mattinali quasi. Di Luca, i mattinali di Luca Salerno, tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno e bentrovati a questo primo appuntamento con l'informazione a cura della nostra redazione. Partiamo innanzitutto parlando di persone con disabilità, anzi di assistenza, perché un assegno mensile tra i 1.000 e i 1.800 euro al momento per 3 mesi, e questo è il piano della regione per garantire proprio l'assistenza ai siciliani con disabilità gravissime, che lo ricordiamo nell'isola, secondo gli ultimi dati aggiornati, sono 2.140. Il provvedimento già domani inizierà il suo percorso all'Assemblea regionale. Da luglio queste cifre potranno essere abbassate o alzate sulla base dei singoli casi, ovvero dei piani di cura individuali. Sentenza ribaltata in appello, il boss Nino Madoni è stato infatti condannato all'ergastolo per l'omicidio di Sebastiano Bosio. Il medico fu assassinato nell'81 a Palermo perché si era rifiutato, secondo le dichiarazioni del pentito Giovanni Brusca, di eseguire un intervento chirurgico su un esponente mafioso. Nino Madoni sarebbe stato proprio il mandante di quel delitto. Avrebbero rivelato informazioni riservate su alcune inchieste, per questo funzionario giudiziario del Tribunale di Trapani e due operatori giudiziari sono adesso indagati dalla Procura. Le cancellerie dove prestano servizio sono state già perquisite, come d'altronde le loro abitazioni. Alla fine ha prevalso quella che possiamo definire la linea Berlusconi, stop dunque alle primarie del centrodestra in Sicilia. Il no di Forza Italia, anche di Cantiere Popolare, che si sono defilati dalle consultazioni, ha di fatto portato al blocco delle primarie che erano previste inizialmente per il 23 aprile. Critiche dagli altri alleati del centrodestra che avevano intanto già raccolto le firme proprio per partecipare alla consultazione. Non si ferma la polemica tra il Comune di Palermo e alcune associazioni sul canile municipale. Il sindaco Luca Orlando ha chiesto al prefetto un vertice dopo che due furgoni del canile sono stati danneggiati. I cani, lo ricordiamo, devono essere trasferiti dalla struttura di via Tirassegno per la ristrutturazione dell'edificio, una ristrutturazione che si attende dal 2012. Ieri le proteste delle associazioni ambientaliste davanti alla struttura. Siamo adesso alla viabilità. Per quanto riguarda Palermo, vi segnaliamo possibili rallentamenti in alcuni punti, in particolare in via Cesare Terranova, in via Notarbartolo, angolo via Umberto Giordano. In quest'ultimo caso è prevista addirittura la chiusura. La causa in entrambe le situazioni sono alcuni lavori fognari portati avanti dall'AMAP. Siamo allo sport, parliamo però di prezzi ridotti per riempire il Barbera in occasione di Palermo-Cagliari. Infatti il club rosanero prova a riempire l'impianto di Viale del Fante scontando il prezzo. Curve dunque a 7 euro per il match contro i sardi, con la possibilità di acquistare sino a 3 tagliandi ridotti dello stesso settore, riservati agli under 18, alle donne e agli over 65, al prezzo di 2 euro ciascuno. E in chiusura diamo una rapida occhiata al meteo sulla Sicilia. Giornata nuvolosa e stabile soprattutto sul versante tirrenico e su quello ionico, almeno durante la mattinata di oggi. Dal pomeriggio però già si avranno delle schiarite. Per il momento è tutto, l'appuntamento con l'informazione ritorna poco prima delle 9. A te Vincenzo.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Pronti per continuare in questa nostra mattinata di martedì? Buongiorno ancora, grazie a Luca Salerno per questa prima edizione. La seconda arriverà poco prima delle ore 9. Adesso ancora di cultura vogliamo parlare questa mattina e di un'iniziativa che prende il via oggi, 28 marzo, con una serie di appuntamenti. Palermo, finestra sul mondo. Ecco qua, oggi Centro Sperimentale di Cinematografia e Cantieri Culturali alla ZISA a Palermo. E allora, tra l'altro, adesso condividerete tra poco insieme questa postazione. Io direi di salutare intanto Mario Fiscia. Buongiorno.
Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno e bentornato. Ci rivediamo. Sì. Abbiamo condiviso con te e adesso sto quasi per presentare anche l'altro ospite, ovvero Mirko. Questo appuntamento che noi abbiamo seguito con tanta passione, proprio di queste etnie che ci sono nella nostra città. Quindi si ritorna e stavolta con la possibilità di andare a farli vedere. Una serie di appuntamenti: 28 marzo, 4, 18, 26 aprile, 2, 10 maggio 2017. Una piccola anticipazione e poi mandiamo i videoclip, appunto la classifica con Valentina e poi con Mirko, e vedremo anche il trailer.
Benissimo Vincenzo, noi continuiamo oggi questa avventura iniziata proprio da voi l'anno scorso. Sì. L'obiettivo di questa rassegna, che comprenderà 6 documentari, è una mostra fotografica. Poi Mirko, che è l'autore, sì, di questa mostra, parlerà nello specifico delle tematiche, dei personaggi raccontati dalle foto. L'obiettivo di questo viaggio che faremo con i cittadini palermitani e con i membri anche delle comunità che sono stati invitati a partecipare, ricordo, saremo al Centro Sperimentale di Cinematografia presso i Cantieri Culturali della ZISA, e lo scopo di questo progetto è far appassionare le persone e insegnare che possiamo e dobbiamo guardare il mondo dalla prospettiva anche di altre persone. Quindi
in questo caso Palermo è una delle città più all'avanguardia, cioè nel senso una veramente che è avanti, con tante etnie e tante risorse che abbiamo proprio grazie a chi arriva da ogni parte del mondo. Tra poco un focus lo faremo anche con Mirko, che è appena arrivato, e noi ci vediamo invece i videoclip anche in questo martedì con la voce di Valentina Cavara, la classifica del giorno. Tra poco.
Shazam Chart.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon martedì 28 di marzo. Oggi è il momento di scoprire i brani più scaricati e acquistati dal web della nostra iTunes Chart. Quinto posto, Offenbach con Be Mine. Numero 5 della nostra iTunes chart, mentre al quarto posto Ed Sheeran con Shape of You. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is Shape of You di Ed Sheeran, mentre al terzo posto Francesco Gabbani con Occidentali Scarma.
Cercasi, cercasi, storie dal gran finale, sperasi, sperasi, comunque vada a panzarei, la singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, Occidentali Scarma.
Vincitore di Sanremo, Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, il numero 3 della nostra iTunes chart questa settimana. Mentre al secondo posto è Enrique Iglesias con il suo ultimo singolo, Sube la
radio. Que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo,
romper este silencio. L'ultimo singolo di Enrique Iglesias, Subirme la radio, è che nel secondo posto della nostra iTunes chart, mentre al primo posto Luis Fonsi ed Eddie Yankee con Despacito.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
Posto per Luis Fonsi e Daddy Yankee con Despacito della nostra iTunes chart. Anche per oggi noi abbiamo terminato, ma non vi preoccupate, vi aspetto domani per una nuova classifica, la Italy Chart. Da Valentina Cavara è tutto, sempre qui su Radio Mezzo, la senti, la guardi. Ciao!
Shazam Chart.
Salsa Barbecue, the classic American recipe for grilled meat. La Classica Salsa Americana in Sicily. Excellent to flavor hamburger. Great smoky flavor. Very good. Salsa Barbecue, Contorno's Brothers. Serious smoke. Real barbecue.
Fratelli Contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
Oggi andremo a fare una passeggiata insieme da Demma, non solo sanitaria. La nostra guida speciale sarà Demmy, l'amico dei bambini. Qui troverete i prezzi più bassi della città su prodotti per la vostra casa, sulla profumeria, sulla detergenza, ma soprattutto per tutto ciò che serve ai vostri bambini. Venite anche voi a farvi coccolare da Demma. Vieni a scoprire le nostre offerte. Nuova apertura ad Alcamo, via Gaetano Martino 17.
Palermo Arabians Horses Cup. Dal 1 al 2 aprile a Palermo, presso la struttura equestre del Parco della Favorita, l'ottavo show di cavalli arabi. Ingresso gratuito dalle 9 alle 18.
Eccoci ancora in diretta qui dallo studio del Mattino On Air. Siamo in diretta non solo con Mario Friscia, ma anche con Mirko, che è qui con me. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Salve Mirko, come va?
Benissimo, benissimo. Tu come va, Vincenzo?
Ma io sono tranquillo quando ci siete voi. Grazie. Mirko Ligreci e Mario Friscia, ragazzi, un po' sono in una botte di ferro, dove c'è una bella finestra sul mondo. Abbiamo cominciato a parlare di questi appuntamenti che partono proprio oggi,
sì,
al Centro Sperimentale di Cinematografia.
Esattamente, che si trova ai cantieri culturali della Zisa, esattamente di fronte al padiglione Ducro, spazio, sì, nuovo dei dell'Accademia delle Belle Arti.
Ecco, una sorta di appuntamenti che vanno a fotografare, nel vero senso della parola, è un po' quello che noi viviamo in questa nostra città piena di comunità che sono arrivate ormai integratissime, e voi tirate il meglio, avete tirato il meglio di che c'è in queste comunità.
Sì, 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 abbiamo fatto proprio questo, siamo entrati dentro le loro case, abbiamo partecipato insieme a loro anche ai riti che loro compiono, per esempio la comunità dei Tamil, no?
Tamil,
siamo entrati nei loro templi, che a Palermo sono dei Tamil 2, noi almeno noi ne conosciamo, e abbiamo anche pregato con loro, abbiamo vissuto con loro, abbiamo mangiato con loro, abbiamo diviso il tempo, quindi questo è
Frisch, è vero?
Verissimo, ecco. Confermo.
Va bene,
quindi pure ballato.
Sì, 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 sì,
pure ballato. Sempre con i Tamil,
sempre
sì,
con i Tamil, ma anche con i brasiliani, con le danzatrici orientali.
Mario, non mi chiamate mai quando ci sono giri da fare per conoscere le danzatrici orientali, o le danzatrici brasiliane. Vabbè, prossima volta però voglio esserci. Altre curiosità di altri luoghi, altre comunità.
Contattate Vincenzo, sì, sì, quando ci sono i danzatori
anche altre comunità, come per esempio la comunità bengalese. Abbiamo partecipato ai riti islamici, quindi siamo entrati nelle loro moschee, esattamente nella moschea di via Roma, che è della comunità bengalese. Oppure la moschea della comunità tunisina,
sì, via del Celso.
Via del Celso.
Sì, quindi abbiamo non soltanto esplorato le arti, ma siamo entrati proprio nei centri devozionali, sia induisti, come diceva Mirko, ma anche musulmani. E questo penso sia un contributo che può stimolare la curiosità e l'interesse dei cittadini, perché sono realtà che arricchiscono la nostra città ogni giorno.
Bello, mi piace, mi piace. Adesso, proprio per far incuriosire il pubblico, ci vediamo questo piccolo filmetto, che poi il trailer, che racchiude un po' quelli che sono i momenti di Palermo Finestra sul Mondo.
Esattamente.
Quindi da oggi. È bello perché in quest'ora del mattino vi facciamo entrare in alcuni luoghi palermitani, vi faremo vedere alcune cose molto belle proprio grazie a questi due baldi giovani che sono con me stamattina. Quindi, se la regia è pronta, andiamo a farvi vedere un'anticipazione di Palermo Finestra sul Mondo.
Spirito, perché io pratico l'aikido? Pratico l'aikido per conoscere me stesso, per sapere come sono fatto.
La mia famiglia viene dalla Chapada Diamantina in Brasile, una zona diamantina.
Ma isso não impede que eu repita. È bonita, è bonita e
è. Nasco in questa zona ricca di vegetazione, di floresta.
Ela è maravilha ou è sofrimento. Ela è alegria ou lamento.
Nell'827 l'arrivo della dominazione islamica, arabo-islamica in Sicilia trasformò Palermo in Balarm, la città delle 300 moschee. unica città al mondo all'epoca conosciuto ad aver avuto l'appellativo di Al-Medina come la città del profeta. Quella che adesso è la cattedrale e che è il maggior simbolo della cristianità della città, prima di essere cattedrale o di tornare a essere una chiesa, era una moschea. La cattedrale di Palermo, in questa balarma delle 300 moschee, è un esempio lampante di come, pur essendo stata moschea, pur essendo stato un luogo di culto fenicio, probabilmente romano, conserva sulla prima colonna di sinistra, all'ingresso principale, alcune aiatte della sura cosiddetta del Limbo, che è alla vista di tutti. Nella cattedrale c'è la tomba di Federico II, Stupor Mundi. Che all'epoca tra i suoi consiglieri annoverava dei sapienti ebraici, rabbini, dei sapienti islamici, dei sapienti della gerarchia cattolica. Il venerdì si sentivano i muezzin che chiamavano alla preghiera la comunità islamica. E lo stesso imperatore non disdegnava di frequentare le moschee per beneficiare della grazia di Dio che si riversava sulla comunità islamica, così altrettanto con la comunità ebraica e ovviamente, visto che era cristiano, la domenica quando suonavano le campane. A tuttora non è strano vedere dei musulmani che vanno sulla tomba di Federico II a pregare.
Io prego sempre col Santo Rosalia. Santo Rosalia molto mi ha aiutato, tante cose per aiutato per vivere bene. Andiamo Santo Rosalia, andiamo Cristiano Chiesa per pregare. Noi sono, pensiamo, un Dio unico, sono diversi nomi.
Gli immigrati possono insegnarci tante cose e dobbiamo aprire il nostro cuore, la nostra mente all'accoglienza, ma non soltanto per carità o per umanità, ma anche per l'integrazione di culture. L'accoglienza è fondamentale non soltanto per loro che hanno bisogno, ma anche per noi che ne abbiamo bisogno anche noi, per evitare di chiuderci nei nostri castelli, magari tutti dorati, ma insignificanti.
Grazie a loro, più che altro a Mario, a Mirko, direi anche a Angelo, perché non l'abbiamo ancora citato. Cosa abbiamo visto per gli amici che stanno guardando TRM in questo momento? Mirko, vogliamo un po' riassumere quello che hanno visto?
Sì, allora, in questo video che avete visto c'erano varie scene dei vari documentari, non tutti, perché sì, così vi lasciamo un pochettino di mistero. Abbiamo cominciato con l'Aikido, con il maestro Salvio Alessi, che è un maestro di Aikido qui a Palermo, uno tra i più conosciuti, poi con le ballerine di danza del ventre. In video si vedeva Silvia Celano, che è una grandissima ballerina di danza del ventre palermitana, e poi l'imam Francesco Macaluso. E alla fine Lavanno, un nostro carissimo amico tamil induista, che va a pregare dal santuario di Santa Rosalia, perché dato che Santa Rosalia è la patrona di Palermo, lui prega per la patrona, per augurarsi una buona vita prospera qui a Palermo. Quindi anche se è induista, lui prega una santa cristiana, quindi qui c'è del sincretismo religioso. Questa è la cosa più bella.
E vorrei aggiungere, Vincenzo, quello che ha detto Mirko, che come ha detto padre Grimaldi, l'ultimo personaggio che parlava nel documentario, i flussi migratori sono un'opportunità di crescita per noi, sono un'opportunità di confrontarci con altre culture, e la cosa bella di Palermo e dei palermitani è che i palermitani sono molto aperti a questo interscambio, e nei vari documentari vedremo storie proprio di intrecci tra la cultura palermitana e quelle straniere. Quindi
la cosa bella di un pomeriggio come quello di oggi, dalle 16:30 alle 18:30, è quello che ci sarà intanto un discorso introduttivo, essendo al centro sperimentale di cinematografia, di un altro amico di Mattino Nero, ovvero
Ivan Scinardo.
Ecco, Ivan Scinardo, che salutiamo. Peccato, potevamo raggiungerlo telefonicamente. Potevamo, chissà se dorme a questo. Che fa Ivan Scinardo a quest'ora? Secondo voi, Ivan Scinardo cosa fa a quest'ora?
Lavora. Sì, già lavora. Lui
già
è
lavora a quest'ora. Ma non ci credo. Ma che fa? Lo salutiamo.
Magari.
Sì. Ciao Ivan.
No, io direi proprio di fare una chiamatina a lui, perché così lo svegliamo se eventualmente dorme, e soprattutto voi dite che lavora. Io ho i miei dubbi che lui a quest'ora sta lavorando, quindi pregherei la regia, come sempre ci sto pensando, guarda, hai visto che sono concentrato, ecco qua, la regia naturalmente può anche chiamarlo, anche perché si inizia con questa chiacchierata insieme al direttore, appunto, ma si finisce con un dibattito aperto.
Sì, aperto al pubblico, dove possono intervenire tutti. Io spero che ci siano tante domande proprio riferite alla fase di realizzazione. Almeno questo è quello che io mi occupo, no? Della tutta la fase della realizzazione, poi la spiegherò io. Mario invece quello un pochettino più.
Sì, vabbè, cercheremo di essere complementari e appassionare anche le persone che verranno, e fargli capire che il documentario è un'opportunità di conoscenza, ma anche uno stimolo a sviluppare quello che è l'empatia, la condivisione verso quelle che sono le culture che non conosciamo. Questo è il nostro scopo come autori.
È vero, cioè. È vero. Allora, ci stavamo chiedendo cosa fa a quest'ora del mattino il dottor Ivan Scinardo, insomma è un amico di Mattino Nero. Qualcuno dice che lavora, io ovviamente dico che ancora sarà almeno davanti una tazza di caffè, starà facendo qualcosa, insomma, così di rilassamento mentale. Ivan Scinardo, buongiorno. Dottore Scinardo,
buongiorno.
Come sta?
Sto passeggiando il cagnolino.
Stai passeggiando il cagnolino? Quindi stai lavorando?
No, sto passeggiando il cagnolino ai cantieri culturali della città.
Vabbè, ha fatto il gancio.
Se mi vogliono geolocalizzare.
Geolocalizzato. Allora, Scinardo, e allora siamo felici, stiamo parlando, non so se ti fischiavano le orecchie, ma stavamo parlando del centro di cinematografia, perché oggi pomeriggio c'è un appuntamento molto importante.
Assolutamente sì, con due fuori classe, perché io ho visto i loro lavori e non lo dico per falsa piaggeria, ma perché veramente hanno fatto dei lavori strepitosi e che meritano assolutamente una giusta vetrina, per cui dopo la messa in onda sui vostri canali credo che la scuola sia forse il posto più giusto per dare visibilità a quello che è questo mondo di cui ne abbiamo parlato spesso, Vincenzo, in studio da te, dei filmmaker, dei giovani cineasti che vanno assolutamente incoraggiati e sostenuti, in un momento in cui si girano le cose anche con pochissimi mezzi, con pochissimi fondi, E questo è un chiaro esempio di virtuosismo cinematografico, quello di Mirko e Mario. Lo dico perché sostengo molto questo progetto e abbiamo iniziato questi appuntamenti settimanali proprio per posizionare al massimo questi eventi, che poi sono, Vincenzo, davvero una finestra importante su Palermo, che valorizza le comunità e le etnie locali.
Allora, Ivan, io ti ringrazio. Intanto ti abbiamo disturbato, scusaci.
No.
Scusa,
non mi hai disturbato.
So che hai fatto tardi ieri sera.
Eravamo incollati ai David.
Uomo, ti sono piaciuti i premi, Paolo Virzì, che ne pensi? Scusate, si apro parentesi, ma
Vince, tu sai, io poi ho una predilezione verso le tematiche che riguardano la psicologia, la psichiatria, per cui veramente Virzì, a parte faccio un autospot, è un regista del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, esce fuori dal diploma di Roma, e poi queste due attrici strepitose che hanno lavorato tantissimo a contatto con la malattia mentale. Sì, assolutamente.
Sì, bello, bello. Dico, c'è stato anche il premio, io l'ho citato stamattina anche per Diliberto, insomma, c'è stato David Giovane, giusto?
Assolutamente sì, c'è Facebook stamattina inondata di foto anche degli attori non protagonisti.
Sergio Maurizio.
Come Maurizio Bologna e Vespertino. È chiaro che stiamo vivendo davvero un momento importante, Vincenzo. Sì. Oggi c'è anche una pagina su Repubblica dedicata ai finanziamenti europei per i giovani cineasti. Consiglio tutti di leggerla, perché si stanno impiegando delle risorse importanti per sostenere appunto i giovani autori, i giovani cineasti.
Va bene, per cui speriamo di avere altre soddisfazioni come quelle che avremo sicuramente in questa serie di documentari. Grazie Ivan, scusa.
Grazie Ivan.
Ciao Ivan, ti saluta Vitale. Ti saluta Vitale.
Vi voglio bene tutti e quattro.
Tutti e quattro, incluso pure Vitale.
Incluso il regista.
E pure il regista Sfamelli. Va bene Ivan, un abbraccio.
Ciao, a presto. Ciao, a presto. Ciao, grazie.
Che simpatico, ciao, però, eh?
Assolutamente. È simpatico, assolutamente, però. Sì.
Vabbè, allora, dobbiamo fare il lancio.
Sì. Sì. E poi due ringraziamenti proprio.
Ma
due,
tu
due.
Puoi dire tutto quello che vuoi.
Due, perché tutto questo si è fatto grazie alla cooperazione di varie personaggi,
sì,
no? Fra il CSC, quindi Ivan Scinardo, l'Accademia di Belle Arti con il direttore Zito, il sindaco, il comune tutto, la dottoressa Alicia Romano, la dottoressa Vitalba, il SISPI. Dobbiamo ringraziare tutte queste persone, società, società, buonanotte. Dico tutte queste persone perché grazie alla cooperazione di tutti loro siamo riusciti a fare vedere ancora di più il nostro operato.
Io aggiungo due ringraziamenti velocissimi.
Certo,
Vincenzo,
lo puoi fare, prego.
Tutti i protagonisti dei documentari, perché senza
gli attori
di loro,
non protagonisti.
Esatto. Perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Sono stati aperti, hanno raccontato la loro storia, ci hanno fatto entrare nelle loro case, nei loro templi, quindi un ringraziamento va a loro e poi anche ad Angelo, il terzo membro del team, che per motivi lavorativi non è qui con noi stamattina.
Ecco, lo salutiamo, naturalmente. Stavo guardando prima tutti e tre, cioè, ecco qua, questa immagine, vedete quella che stanno venendo a casa? Che dici, se facciamo concorrenza al volo?
Tra l'altro sappiamo anche cantare
e suonare, quindi sì.
Ah sì?
Sì,
allora ci prepariamo una bella uscita e magari cantiamo al Centro di Cinematografia. Bene, grazie a Mirko Legreci, grazie a Mario Friscia, grazie per essere stati qua. Viva Palestra Finestra sul Mondo, primo appuntamento massimo 100 posti oggi pomeriggio dalle 16 alle 18:30 in biglietteria, trovate Ivan Scinardo. Tra l'altro non fate i furbetti perché Ivan, tra l'altro, l'avete visto anche, quindi no, se non dovete entrare non entrate, mi raccomando. Grazie a voi, buongiorno, buongiorno. Cosa c'è in prima e seconda serata su TRM canale 13? Non lo sapete?
Non lo sappiamo. Aggiornaci.
Vediamo la regia che cosa ci dice. Guarda che sarà.
Fratelli Contorno presenta Benvenuti in Sicilia. Un viaggio nei luoghi e nel tempo, dove storia e tradizione si incontrano. Salsa pronta di pomodorino ciliegino siciliano. Da una tradizione centenaria, il gusto di un prodotto del tutto naturale. Benvenuti in Sicilia. Fratelli Contorno. Industria e conserve alimentari. Dal 1916.
Se acquisti siciliano, lavoro ai giovani garantiamo.
La comunità alloggio per anziani Villa Katia nasce per offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non, immerso nel verde e in un ambiente tranquillo. La struttura è specializzata nell'accoglienza di pazienti affetti da Alzheimer e da demenza senile. Gli operatori socioassistenziali e sanitari offrono assistenza H24. Ci troviamo a Bagheria, nella strada statale 113, accanto all'ospedale Villa Santa Teresa.
Questa è la canzone di Giulia Luzzi e Rage, ma intanto ritorna non di lunedì ma di martedì, però ce l'abbiamo ancora una volta la signora Total Black questa mattina dei libri, la divoratrice.
Buongiorno.
Cinzia Orabona, buongiorno.
Finalmente.
Ora buona, allora ci siamo, ora buona, ci siamo finalmente con te che sei tornata,
Che bello, so,
che
sì,
bello essere qua.
Siamo mancati, guarda.
Vero, ormai siamo una
però
famiglia.
Però vi ho seguito sempre.
Davvero?
Sempre. Vi seguo, sì.
Che bello, oggi visto che sei mancata ci sono tre libri.
Sì, anche perché come scrivevo appunto sul blog ho avuto pochissimo tempo per scrivere, tanto per leggere, sì, ma poco per scrivere, quindi ieri ho pensato, vabbè, se facessi un post cumulativo dove mettere insieme dei libri che hanno un argomento comune, quindi
il
ho
filo
pensato...
conduttore l'ha trovato con questi tre libri che praticamente
Sì, allora il tema conduttore di questi tre libri è la perdita. La perdita nelle sue diverse accezioni non è l'unico tema di questi libri, lo voglio specificare perché appunto io ne ho trovato uno comune, però sono tre libri che meritano per motivi diversi di essere letti. Il primo di questi è Il diritto all'allegria di Mario Benedetti. Mario Benedetti è uno scrittore uruguaiano molto conosciuto nel suo paese, ha origini italiane, è morto nel 2009, quindi anche non molto tempo fa, e questo è il suo testamento letterario. In realtà è un libro che io ho letto in macchina aspettando, sì, mentre facevo non mi ricordo cosa, aspettavo qualcuno, e quindi l'ho letto in macchina perché si legge veramente in poco tempo, in mezz'ora credo di averlo letto.
Una canzone che è uruguaiana.
È una canzone uruguaiana di Alfredo Zitarrosa, è un cantautore uruguaiano che nel 1959 è stato insignito anche del premio nazionale per la poesia, e l'ho scelto proprio perché condivide con Mario Benedetti le origini, quindi vengono dallo stesso paese. La perdita in questo libro è affrontata, diciamo, come una sorta di premessa, nel senso che, e per questo ho scelto di iniziare da questo libro, perché lo scrittore ne parla anche della perdita, lui sceglie dei momenti della vita, sì, e vi dedica a degli argomenti.
Stai
dedica
leggendo
delle pagine molto, molto piccole, sì.
Ecco.
A proposito della perdita, leggo un pezzetto.
Ah, brava, ok.
Il perduto è la luna tonda che io rendevo ovale nella mia retina, e il firmamento pieno di stelle che ora è solo un cielo azzurro terso. Tutto si cancella, tutto diventa ombra e vuoto, e l'inevitabile fine non ci aiuta a trovarlo. Lui era già malato, stava morendo quando ha scritto questo libro, infatti è stato pubblicato 2 anni dopo la sua morte,
sì,
nel 2009, ed è l'ultimo, e questo è quindi il modo in cui lui affronta la perdita, in questo caso tra gli altri argomenti, è ecco quello che ci aspetta dopo il fine vita, cioè il nulla. Lui è un fatalista, molto simile al pensiero di Sartre o Camus. Questo ci fa passare al secondo libro.
Sì.
L'anno del pensiero magico è una donna,
sì,
l'autrice si chiama Joan Didion.
Anche qua c'è una canzone legata.
La canzone è di una donna, in questo caso, amatissima.
Sto cercando di capire qual è.
Bellissima.
Non l'ho ancora capita. Che è?
Annie Lennox. La canzone è Every Time We Say Goodbye, che in realtà è una canzone che di Cole Porter, non è la versione originale, però questa è veramente, secondo me, bellissima. Lei ha una voce eccezionale, quindi ero un po' indecisa, però insomma, ho preferito questa.
Bellissima la copertina, l'abbiamo vista anche, l'ultimo libro sulla destra quando viene
sì,
inquadrato.
La copertina è bellissima,
sì,
è vero,
molto.
Questa è la seconda edizione italiana, perché l'ha ristampato, sì, Il Saggiatore con questa nuova copertina. La prima veste grafica era diversa, ma questa è molto più accattivante. La storia è una storia vera, cioè la scrittrice ci racconta il suo anno del pensiero magico. In cosa consiste? L'anno del pensiero magico è l'anno che va dal 30 dicembre per lei, dal 30 dicembre del 2003, quando una sera il marito crolla in seguito a un infarto. E la sua vita cambia radicalmente, quindi lei ripercorre in questo libro questa perdita. Una frase che ricorre spesso, che c'è anche nella quarta di copertina, è: la vita cambia in fretta, la vita cambia in un istante, una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita.
Mamma mia, però.
No, no, ma il libro, allora, cioè, lei esorcizza,
l'ansia,
rende.
L'ansia.
No, no, non è, non, non mette ansia. Allora,
un po' sì.
I lutti
sì.
Nella vita li abbiamo avuti tutti, li avremo, insomma. E lei affronta in questo tema dal particolare, perché lei racconta la sua esperienza.
In che modo lo fa?
Rendendola universale, nel senso che lei cerca
tanto di, capita a tutti.
Sì, cerca di esorcizzare questo dramma familiare, sì, personale, perché comunque lei sì. Era sposata col marito da 40 anni, sì, quindi comunque una vita insieme, anche lui scrittore, quindi persone benestanti, abitavano in un quartiere molto ricco di New York, una figlia purtroppo malata, che poi è morta l'anno dopo la pubblicazione di questo libro, Quintana, l'unica figlia, e lei cerca di affrontare il tema, a tratti lo fa anche in maniera divertente, perché lei ad esempio a un certo punto dice: guarda, sono andata, pur di capire come affrontare al meglio questo dramma, mi sono andata a leggere anche il Galateo del funerale, piuttosto che testi di psicologia che aiutassero le persone in momenti drammatici di perdita così intima. E la cosa che lei ha più difficoltà ad affrontare in questi momenti è il silenzio, perché lei dice: io con mio marito ho condiviso tutto, la casa, lo studio, lo spazio, perché loro lavoravano, essendo scrittori, lavoravano entrambi in casa, quindi erano sempre insieme. Non era una coppia convenzionale, per cui si usciva la mattina, si andava al lavoro, la sera no, sempre insieme. E quindi lei dice: io non riesce a rinunciare al marito, tant'è che lei a un certo punto dice: io non ho neanche regalato le scarpe, ho regalato i vestiti, le scarpe no, perché penso che potrebbero servirgli in caso dovesse tornare. Cioè lei per un anno non riesce a convincersi dell'effettiva morte del marito, cerca dei segni, ma probabilmente è una cosa che, non so, viene anche naturale, dico, perdere un marito dopo 40 anni probabilmente porta a una reazione di questo tipo. La Didion ha messo nero su bianco questa sua esperienza, e diciamo è un misto tra un saggio, un'esperienza autobiografica, il racconto.
Vedo con quale la tua bravura, Cinzia, sta nell'essere distaccata quasi ogni libro che leggi. Io non sarei così, non riuscirei. Forse l'abilità tua è: leggi un libro, sei comunque distaccata, sei quella che lo racconti, ma non ti lasci assolutamente vincere da alcune emozioni che libri rispetto ad altri danno, e anche forti. Secondo me questo libro è molto forte, non c'è dubbio,
sì,
perché tu
affronta dei temi.
Perché essendo una storia vera,
sì,
l'autrice, la Didion, non si rassegna della morte del marito, no, per un anno pensa che stia tornando, quindi cioè, io poco fa ho esternato l'ansia, ma qua c'è proprio anche un senso quasi di angoscia.
Un po' di dolore sicuramente. L'anno del pensiero magico è poi un riferimento antropologico, sì, perché è proprio il fatto di non voler accettare ciò che accade, e quindi lei intraprende questo percorso che per lei dura appunto un anno.
Ecco, invece la triade viene completata con Edward Marquez.
Sì, Edward Marquez è
autore di anche questo latino, cioè comunque di
Barcellona. Infatti
spagnolo.
È stato scritto in catalano questo libro.
Allora, due canzoni molto belle. Devo dire che quella della Annie Lennox, molto 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 emozionale, perché si legava benissimo alla storia che hai raccontato per l'anno del pensiero magico.
E poi soprattutto Annie Lennox, ecco, il testo dice proprio questo, dice: come possibile dire addio, salutare, rinunciare, ecco, anche qui la perdita ritorna anche in quel testo.
La canzone per Edward Marquez
non l'abbiamo
scusa,
pensata in
pensato,
realtà
avete...
cioè, no, è colpa mia, perché io non ho detto
ma la pensiamo subito quale mettiamo,
e in realtà c'è, perché è l'adagio di Alessandro Marcello e Bach. Perché dico Alessandro Marcello
Denny
e Bach?
Hai capito un po' adagio? Bach.
Perché 947 credo che sia, BWV.
Prefisso per chi chiama da fuori Roma.
Sì, non ricordo il numero, perché Bach ha una produzione immensa.
Figurati se Miceli capisce qual è la produzione di Bach. E intanto
spiego perché ho scelto Bach. Certo. Perché Bach compie con la musica quello che Marquez fa con la scrittura, cioè prende un brano per oboe e archi di Marcello, che è un compositore della seconda metà del Settecento, lo rielabora e scrive una partitura per clavicembalo.
Mi stai facendo confondere.
Cosa fa quindi? Riscrive qualcosa di qualcun altro interpretandolo a suo modo.
Ok, quindi questo Marquez...
Questo lo fa Bach in musica.
Bach in musica.
La stessa cosa la fa il protagonista di questo libro, che è Brand.
Okay,
il libro si intitola La decisione di Brand.
Perfetto.
Cosa fa?
Lo stiamo ascoltando.
Ecco. Bravissimo Danny.
Complimenti.
Bravissimo Danny ha trovato l'adagio di Alessandro Marcello.
Tutta roba molto leggerina stamattina, devo dire che...
Ma ho scelto Bach per questo, perché lui è un interprete di altri, oltre ad essere ovviamente un autore originale di immensa fama e bravura. Brand è il protagonista di questo romanzo. Anche qui partiamo dalla perdita. Lui la perdita l'ha affrontata, ha vissuto una vita di dolore, ha perso anche lui la mamma quando era piccolo, quindi non ne ha memoria, ha perso la donna che amava, e l'unica cosa che gli rimane adesso che è in fin di vita è un quadro di inestimabile valore, il Cranach, qui chiamato. Questo quadro lui deve decidere se cederlo, perché stiamo parlando del periodo nazista, quindi lui deve decidere se cederlo, perché c'è un Öfer, si chiama, che è un delegato del partito nazista, che dice: mi devi dare, raccolgo tutte le opere per Göring, che raccoglieva, era un collezionista di arte, rubata o meno, però era un collezionista di arte, quindi devi darmi quest'opera, però io non te la posso sottrarre, tu devi decidere di darmela di tua spontanea
donazione
volontà. Una donazione. Quindi questa è la decisione che deve prendere Brand, quindi deve decidere se perdere o meno l'unica cosa
che gli rimane del
l'unica
ricordo.
Cosa l'unico ricordo che gli rimane. Lui fa, essendo lui un artista, perché lui è un pittore, cosa fa?
Una
per
copia.
Questo faccio. No, sì, fa, pensa di fare una copia. Però alla fine del libro noi non sapremo cosa succede. Cioè, questa è una cosa.
Ma tu stai scherzando che tu arrivi e no, non sai come finisce.
Purtroppo non sapremo come cosa farà. Quindi a libera interpretazione del lettore.
Ottimo.
La cosa bella che lui fa è che lui inizia a dipingere facendo un po' quello che, appunto, mi è venuta in mente questa intuizione che faceva Bach con le composizioni dei compositori che lo avevano preceduto. Cioè lui prendeva delle cartoline già disegnate e a queste le arricchiva semplicemente colorandole. E quindi le arricchiva di colore una forma già preesistente che qualcun altro aveva pensato. E quindi questo, diciamo, è un po' il filo che lega
tutti e tre i libri. E sulla perdita, devo dire, insomma, una decisione abbastanza importante stamattina in Cinzia, per analizzare un po' quando a un certo punto della vita succede qualcosa magari di inevitabile e di imprevedibile, e lì la reazione un po' come quella che fanno gli uomini comuni, in questo caso interpretata da Mario Benedetti, da Edouard Marquez e da Jean Didion.
Esattamente,
giusto?
Esattamente, sì.
Bene, quindi devo dire, fare analisi del genere e portare un tema del genere, ti faccio i complimenti, ci vuole coraggio, perché e non farsi trasportare dall'emozione, quello che ti dicevo prima, con molto distacco, ma è tipico anche di chi deve fare questo, anche, come dire, per lavoro, ecco, se è inteso.
Guarda,
così.
La lettura, guarda, mi fai pensare a una cosa che ieri sera, non mi ricordo, forse l'ha detta questa Claudio Santamaria ieri sera durante il David di Donatello.
Siccome la Orabona adesso vuole ritornare a parlare dei David di Donatello, perché li ha visti, è una che arriva la notte degli Oscar e lei si guarda gli Oscar, capito? Sei una...
No, questa cosa dei libri, guarda, la lettura è un po' come la recitazione, perché appunto non mi ricordo se Stefano Accorsi o Claudio Santamaria, insomma, sono sempre, insomma, colpita dalla loro bellezza, quindi non ricordo chi dei due ha detto questa cosa, diceva che un attore può vivere, morire 100 volte e poi andare a casa e stare con gli amici e con la propria famiglia, quindi è la stessa cosa quella del lettore, vivi 100 vite, vivi 100 lutti, 100 morti, 100 guerre, puoi fare qualsiasi cosa, però comunque continui ad andare avanti.
Sono piaciuti David? I David?
No.
No?
No, bravo Cattelan, felicissima per la Valeria Bruni Tedeschi, che ho trovato eccezionale. Quando ha fatto i ringraziamenti, ha ringraziato dalla psicanalista all'amica che le regalava la merendina a scuola alla Ginsburg, e quindi sì, l'ho trovata eccellente. Poi il film è bellissimo.
Parliamo appunto
la
di
pazza gioia
di Paolo, Virzì,
sì,
insomma,
bene,
che ha trionfato a questi David, ecco, dal sito dell'ANSA. In primo piano, visto che vediamo spesso delle notizie, questa notizia drammatica da Trento. Pensate, un padre che uccide due figli e si suicida, tra l'altro due figli ammazzati a martellate, i corpi dei bambini trovati in casa, il loro papà
trovati in casa dalla mamma,
sì, e si è tolto la vita buttandosi da una rupe. Insomma, questa è purtroppo la mente umana, insomma, che arriva a fare questo. Notizia veramente drammatica, notizia in primo piano. Noi invece insomma, vogliamo cambiare subito argomento, dando appuntamento anche alla pagina, se non l'avete fatto, di librimusica.it, e soprattutto se avete volete contattare Cinzia, lo potete fare attraverso anche sì, Facebook.
Sì.
Ecco, non, attenzione, non per forza lei deve recensire tutto.
No.
Lo diciamo perché Cinzia legge, poi decide se recensire o meno, poi deve essere incuriosita. Ecco,
sì, esatto. Diamo un'anticipazione per lunedì prossimo.
Assolutamente
lunedì
sì.
Lunedì prossimo intervisteremo al telefono uno dei candidati al premio Strega.
Ullala.
Non sveliamo chi è, ma ecco, uno dei candidati al premio Strega sarà ospite telefonico qui a Mattino Nair.
Benissimo, e allora, visto che siamo, io direi che siamo pronti anche per l'ultima edizione del GR Med.
Ma prima dobbiamo ricordare un compleanno importante.
Rughi. No.
A parte che c'è
Rughi farà il compleanno quando? Complimenti, se non si festeggia? Oggi è il compleanno di Lady Gaga.
Lady Gaga compie gli anni, auguri a Lady Gaga.
Tu sei amico di Lady Gaga,
molto.
Immagino. Che face, lo spieghiamo a chi magari di musica non ne magna tanto, è che praticamente è il primo singolo di successo di Lady Gaga, si chiama Poker Face e lo state sentendo. Tra l'altro Lady Gaga è diventata anche una bravissima attrice, quindi
molto brava,
molto brava, tra l'altro pluripremiata.
La serie
anche
pazzesca, adesso non mi ricordo, ma bellissima.
Queste,
sì.
Quale?
American Horror Story.
Perfetto, perfetto. Premiata in America come sì, serie dell'americano l'anno scorso, quando insomma comunque pluripremiata. Brava Lady Gaga, non c'entra nulla con Lady Gaga Luca Salerno, ovviamente. Noi siamo pronti per sentire le ultime notizie, sempre in diretta, pronti con Vitale. Vitale. Allora, quello parla con i cani, Danny parla con i cani, io mi giro e vedo ste scene e non è Vitale che sta cercando di parlare con Salerno, io che parlo con Rabona, Sfameli che parla da solo, immagino, c'è nessuno, e allora siamo pronti con le news, torniamo tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra informazione. Partiamo subito dalla cronaca con due confische di beni che in queste ore vengono eseguite dalla DIA di Caltanissetta. Il primo provvedimento nei confronti di un imprenditore di Gela, si tratta di Alberto Cammarata, ritenuto a disposizione delle cosche. La seconda confisca invece tocca i beni di Giovanni Privitera, presunto esponente mafioso di Vallelunga Pratameno. La confisca riguarda anche 4 aziende, 3 mobili e 60 terreni e numerosi rapporti bancari. Arrestato un ragusano di 25 anni, destinatario di un carico di 27 kg di hashish. Il sequestro e l'arresto di Gianluca Giarrusso sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza. I militari del nucleo di polizia tributaria hanno intercettato la spedizione di un pacco sospetto diretto a Vizzini, in provincia di Catania. La droga, una volta sul mercato, avrebbe permesso di guadagnare 300.000 euro. Saranno celebrati domani nella chiesa di San Filippo Neri i funerali di Francesca Lombardo, 37 anni, morta all'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo un incidente. La donna era con il marito a bordo di uno scooter che si è scontrato contro un'auto in via San Polo all'incrocio con via Saverio Scrofani. In queste ore, come riporta il Giornale di Sicilia, sono state centinaia le persone che le hanno reso omaggio nell'abitazione al quartiere Zen. Un assegno mensile che a secondo dei casi potrà oscillare tra 1.000 e 1.800 euro al momento per 3 mesi, e questo è il piano della regione per garantire l'assistenza ai siciliani con disabilità gravissima. Si tratta in tutto di 2.140 persone. Il provvedimento inizierà il percorso all'Assemblea regionale siciliana già da domani. Da Messina il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio critica la gestione del consorzio autostrade siciliane per quanto riguarda la Catania-Messina. Sono arrivato in città un'autostrada e quello che ho visto non va bene, ha detto Del Rio. Il CAS riceve i soldi dei cittadini, frane, buche e deviazioni non vanno assolutamente bene. Avrebbero rivelato informazioni riservate direttamente dal tribunale, per questo un funzionario giudiziario del tribunale di Trapani e 2 operatori giudiziari sono adesso indagati dalla procura. Le cancellerie dove prestano servizio, ma anche le loro abitazioni, sono state già perquisite. Claudio Gioè interpreterà Mario Francese, il giornalista ucciso dalla mafia nel 1979. Sono orgoglioso di interpretare un personaggio che è morto cercando la verità, ha detto sul palco del teatro del Liceo Regina Margherita, dove proprio ieri ha ricevuto anche lui un riconoscimento nell'ambito del premio giornalistico intitolato a Francese. Il film sarà il primo episodio di una serie prodotta da TAO2 per Mediaset. E siamo allo sport, perché si avvicina la data del contratto definitivo per concludere la vendita del Palermo, fissata, lo ricordiamo, per il 30 aprile. Il neopresidente Paul Baccaglini interviene sulla possibilità che il cosiddetto closing venga in questo modo anticipato. È un augurio anche per me, come dice Zamparini, speriamo di chiudere anche prima dei tempi inizialmente previsti. In chiusura diamo uno rapido sguardo al meteo, perché sarà una mattinata nuvolosa e stabile, in particolare sul versante tirrenico e su quello ionico della Sicilia. A partire dal pomeriggio invece sole su tutta l'isola. Noi per il momento ci fermiamo qui, vi ricordo l'appuntamento su TRM 13 alle 14:15 con il TG Med e più tardi sempre su Radio Med con il nostro GR. A te Vincenzo.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Siamo ormai alle battute finali di questa puntata di oggi in diretta. Io volevo ringraziare Cinzia Ravona per essere stata con noi. Grazie.
È sempre bellissimo.
Bellissimo. Mi raccomando, se torna lunedì in diretta,
sì,
eh.
Sì,
mi raccomando, sempre al solito orario.
Riprendiamo, sì, anche
sempre al solito orario.
I nostri ascoltatori abituati.
Ormai fino alla fine,
sì.
Ormai siamo nella parte, sai, entro aprile e maggio,
calda.
Ci sono gli ultimi lunedì, diciamo, una serie di lunedì. Ebbene, Salvatore, Toti, come va, come procede?
Ma chiamami come vuoi.
Sì, Salvatore.
Dimmi tutto.
Dobbiamo
ci vediamo domani.
Domani con Ermeio.
Ermeio. Domani Ermeio.
Bene, grazie
sì,
Soti.
Ciao.
Mi saluto così, dai, vabbè. Grazie Luca Salerno per essere stato con noi. Sei molto alto, Luca. Ultimamente ti vedo proprio. Io tra l'altro proprio. Occhio. Allora, grazie a Vitale Sfameli. Vi voglio bene, ma anche a voi che guardate la TV ogni mattina e ci sentite alla radio. Continuate a farlo. Vincenzo Canzone vi auguro una buona giornata. Maledetta primavera, perché piove, ma stasera sereno. Buona giornata.